Big Data, grandi numeri con Marta Big.
Le 13.05, buon venerdì, tecnicamente 2 novembre 2018. Qualcuno lavorerà, qualcuno no, qualcuno è in pausa pranzo, qualcuno sta proprio pranzando a modino. Qualunque cosa stiate facendo, bentrovate, bentrovati, questa è Controradio, Marta Bigozzi con voi dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14.30. Subito i contatti, il numero WhatsApp è il 366-6260-155. Vi ricevo anche sulla pagina Facebook di Controradio, eccola qua aperta, appunto, accogliente, Controradio Firenze. Stiamo anche con i telefoni aperti 055 739 9933, e se qualcuno un giorno volesse mandare una cartolina lo potete fare a Big Data, via del Rosso Fiorentino 2B presso Controradio Firenze. Il menù di oggi è gioco in casa, rivendo subito un articolo pubblicato su controradio.it, una segnalazione importante: se vi volete organizzare questa domenica 4 novembre è tempo di domenica metropolitana, libero accesso ai musei civici. E poi si chiama Joy for All, gioia per tutti, costa $100 ed è un gatto robot. Ci stanno lavorando, ma già il progetto è molto promettente e ha degli utilizzi meravigliosi, fra cui essere uno strumento utile per chi adesso soffre di demenza senile o Alzheimer. Cioè il bello del gatto senza il, fra virgolette, brutto del gatto. E poi dal venerdì di Repubblica, energia solare meglio della eolica, e poi finalmente l'Africa rivendica, non vuole più essere il parcheggio delle macchine sfinite dell'Europa, e quindi la notizia è un veicolo costruito in Africa per l'Africa. Alle 14, apparecchio per il cafferino, aggiungo il posto a tavola per Domenico Guarino. Oggi parliamo di indipendenza dei giornalisti. La canzone cantava It Didn't Matter, ma non è vero che non importava. O forse sì.
Because you play with them, it didn't matter. Really didn't matter. Oh, it didn't matter. Now we are together. And out to break them are the ones who never last. Too soon today and gone tomorrow, and taking with them just another little piece of you.
Oh,
4 novembre, questa domenica, domani l'altro, quindi domenica metropolitana, libero accesso ai musei civici per i residenti nei comuni della città metropolitana. Leggo dal nostro sito contoradio.it, in programma anche eventi per ricordare il 100° anniversario della conclusione della Prima Guerra Mondiale. E poi è anche ora, così non c'entra niente con la domenica metropolitana, ma mi è partita la memoria sul 4 novembre, è la data dell'alluvione, quello del 66. Anche se in città qua e là ci sono placche di marmo che segnano alluvioni anche molto più antiche. Vabbè. Allora, le proposte dei musei civici fiorentini si affiancano, le visite in Palazzo Medici Riccardi e al complesso di Sant'Orsola, eccezionalmente aperto al pubblico. Oltre a queste, giovani e adulti potranno fruire in Palazzo Vecchio dei percorsi dedicati alla Regia Medicea e alle fontane e agli acquedotti di metà Cinquecento. Sono inoltre in programma visite guidate in Santa Maria Novella e alle mostre Solo di Piero Manzoni al Museo del Novecento e di Paolo Masi qui alle Murate. Si diceva poi l'anniversario della Prima Guerra Mondiale, c'è la proposta sulla memoria della Grande Guerra, definita d'intesa con l'ufficio UNESCO del Comune di Firenze, con la collaborazione di Opera Santa Croce e dei quartieri cittadini. Insomma, domenica mattina sarà infatti possibile riunirsi intorno ad uno dei monumenti simbolo della Grande Guerra, in piazza Acciaioli. È bello, devo dire, bello che ci sia un appuntamento ufficiale così, portate i bambini. E poi vabbè, anche arte contemporanea con la cleaner Marina Abramovic e poi le visite guidate al Museo della Misericordia. Insomma, tutto quello che non vi ho detto lo trovate sul nostro sito contoradio.it. O se no vi lascio anche un buon vecchio numero di telefono per le info, 055 27 68 558. Era Duran Jones and the Indications, il pezzo era Smile, alle 13.30 il GR in breve da Popolare Network. E si chiama Joy for All, gioia per tutti, è un gatto robot, un gatto vero finto che è già disponibile e sta ottenendo un risultato inaudito, insomma un po' non se l'aspettavano. Di fatto si sta rivelando l'ideale per tutta una serie di situazioni, diciamo, complicate. Allora pensiamo al molto anziano, magari non totalmente autosufficiente, a quanto farebbe bene un animalino a persone così, però poi insomma l'animalino vero c'ha anche i suoi bisogni, insomma il cane comunque deve poter fare comunque, povera bestia, a un certo punto ci va il veterinario, insomma sono mille i dettagli. Invece il gatto robot che miagola, fa le fusa, non so se è graffia, non credo, però lo puoi pettinare, ti sta in braccio, ci sono una serie di video, di clippini. Gatto robot, 100 euro, una tantum, l'hai comprato, non c'è più spese, né crocchette, né ciotole pulite, soprattutto lettiere da pulire, aggiungo. Insomma, il finanziamento, allora, è una ricerca della Brown University che ha ottenuto un finanziamento di $1 milione dalla National Science Foundation, la Fondazione Nazionale per la Scienza, e il finanziamento mira a renderli più efficienti nell'assistenza alle persone anziane. Ora, non ho, se ho ben capito, potrebbe a un certo punto ricordarti: ehi, sono quasi le 14, devi prendere la terapia. Se ho ben capito. Sono i tre allegri ragazzi morti.
Sono te, io, sono te, io, sono te, io, sono te. Sono te, io, sono te, io. Aveva lanciato il telefono sul prato, aveva aperto le braccia, tutto quel sole, tutto quel sole. Aveva aperto le braccia, tutto quel sole, quel malumore che va. E aveva perso completamente coscienza, ci vuole una caramella perché adesso si riprenda, ci vuole una caramella perché adesso si riprenda, ci vuole una caramella perché adesso si riprenda, ce l'hai. Io sono te, io sono te, io sono te, io sono te. Come puoi farmi luce, come puoi farmi luce, come puoi farmi luce. Nel bosco delle ortiche, amiche delle formiche, e sotto questi fiori il mostro che hai cercato fuori, ma è solo una diceria, ti assicuro è una diceria. Quello che invece è vero è che dovrai andare via lontano. Come puoi farmi luce? 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 Io sono te, 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 io sono te.
Appena passati classicamente dalla Flog, sono i Tre Allegri Ragazzi Morti, Fiammante, il nuovo singolo era questo Caramella. E spesso mi chiedo, no, questi ricercatori, quando leggo i risultati delle ricerche, allora subito dove li hanno mandati? Allora penso a quelli appunto in Antartide, per esempio, e c'è una notizia, la trovate anche voi sulla homepage di Repubblica, scorrendo in giù, insomma, un ricercatore russo, tutti in Antartide, ha accoltellato il collega perché non ne poteva più. Pensate voi, questi che sono... forse, non so, erano in due, qualcun altro ci sarà stato, ma sono situazioni dove stanno dei mesi da soli, insomma isolati, e non deve essere facile. E se proprio non sei simpaticissimo, diciamo, se sei simpatico ma non simpaticissimo, ti devi dare una regolata. Insomma, l'ha accoltellato perché non ne poteva più, lo torturava continuamente, gli rivelava il finale dei gialli. Dici un solo. Maledetto spoiler. Insomma, non l'ha ammazzato, però insomma gli hanno dato tentato omicidio e questo è quanto.
Start. She's losing her fever. Make him believe her. Silver river, take me apart. Big lavender woman blocking my vision. Seeing you smiling, playing the part.
Si chiamano Bad Bad Not Good, con loro Little Dragon, il pezzo si intitola Tried. Fra pochissimo il giro in breve da Popolare Network, ci arriviamo con un classico dei Kula Shaker di metà anni 90. Il pezzo si intitola Tattva.
Popolare Network. Popolare Network, buon pomeriggio, sono le 13.30, le notizie. A Londra un uomo è entrato nella sede della Sony con un machete e ha ferito almeno due persone. È stato quindi bloccato dalla polizia senza l'uso di armi da fuoco, poi è stato arrestato. Secondo quanto riferisce Scotland Yard, non si tratta di un episodio di terrorismo. Un uomo di 45 anni è stato ucciso in quella che sembra essere stata un'esecuzione, è stato ammazzato a colpi di pistola nel pieno centro di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. L'assassinio è avvenuto questa mattina intorno alle 11. Gli investigatori stanno interrogando due persone, forse si tratta di testimoni. Bruciano ancora impianti di trattamento rifiuti in Italia. È stato spento l'incendio all'impianto di Santa Maria Capua Vetere, un rogo doloso, ha detto il presidente dell'impianto, che tratta i rifiuti di tutto il casertano prima che vengano portati all'inceneritore di Acerra. Il rogo segue altri incendi di impianti di rifiuti avvenuti negli ultimi mesi nel casertano, l'ultimo pochi giorni fa a Marcianise. Sentiamo il sindaco di Marcianise, Antonello Velardi.
La situazione è molto pesante, un territorio completamente sotto stress, abbiamo indici di diossina nell'aria molto forte, ci arrivano certificazioni che sono già allarmanti da parte dell'ARPA.
Perché questi incendi in questi impianti?
E perché si fa prima a incendiare i rifiuti e a non eliminarli secondo le norme, perché eliminarli secondo le norme costa molto, incendiarli non costa niente, ovvero costa molto semplicemente per la salute dei cittadini. Questa operazione di mandare tutto in fiamme è un'operazione che viene fatta dai soggetti criminali, perché il ciclo dei rifiuti nei nostri territori è in mano ancora ai soggetti criminali, con volti nuovi ma sono sempre gli stessi soggetti criminali.
Alta tensione al confine tra Siria e Turchia in un'area controllata sul lato siriano da forze curde sostenute dagli Stati Uniti. Due giornalisti curdi sono stati feriti nelle ultime ore da colpi di artiglieria sparati dal lato turco nella zona di Kobane, mentre mezzi militari della coalizione a guida statunitense si sono dispiegati a protezione delle aree controllate dalle milizie curde. Sono 48 ore che le forze turche hanno iniziato a esercitare pressioni lungo la frontiera con la zona amministrata dall'area siriana del PKK, che è di fatto protetta dalla coalizione anti-ISIS a guida americana. Farid Adli.
Gli Stati Uniti cercano di ridurre la tensione tra Turchia e guerriglia curda nel nord della Siria. Lo ha annunciato il portavoce della coalizione occidentale, sostenendo che la priorità di tutte le parti deve essere quella della sconfitta di Daesh. Ieri è iniziato il battagliamento congiunto USA-Turchia a Manbij, città liberata dai curdi, strappata un anno fa ai terroristi di Daesh, ma che adesso passa sotto influenza di Ankara. I bombardamenti ad est del fiume Eufrate hanno svelato il piano turco mirante a distruggere qualsiasi autonomia curda nel nord della Siria. Il comando delle forze di Siria Democratica a guida curda ha deciso allora di fermare l'offensiva contro Daesh nella provincia di Deir ez-Zor fino ad un chiarimento sulla situazione politica. Non siamo la carne da macello della battaglia contro il terrorismo, ha detto la leader curda Elham Ahmed. Il nord della Siria è l'ultima zona di guerra nel paese e nella parte est si trova l'ultima roccaforte del falso califfato. La stampa di Damasco accusa gli USA di aver usato nei bombardamenti su zone abitate da civili nella provincia di Deir ez-Zor bombe al fosforo bianco, micidiale arma vietata internazionalmente. L'attacco sarebbe avvenuto il 13 ottobre sulla città di Hain. Linea allo studio.
13:34 minuti, è tutto per adesso, noi ci risentiamo alle 15:30 con le notizie. Buon pomeriggio.
Popolare Network. Dieci anni, Teatro Era. Teatro Era di Pontedera, prime nazionali, spettacoli internazionali, incontri e tanti appuntamenti da non perdere. Tutto il programma su teatroera.it.
Dal 31 ottobre al 2 novembre, un focus dedicato a Enzo Moscato, attore e drammaturgo tra i più significativi della generazione napoletana degli anni Ottanta.
Abbandonare i rifiuti è un atto ingiustificato. È dannoso per i cittadini e per l'ambiente, oltre che un reato.
Chiama Alia. Il ritiro dei rifiuti ingombranti è a domicilio e su appuntamento. 800-888-333 da rete fissa. 199-105-105 da mobile.
Campagna per il decoro urbano di Alia Servizi Ambientali S.p.A.
Controradio.
Big Data, grandi numeri, con Marta Big.
Big Data.
Big Data.
Big Data.
Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuto, a chi non ho incontrato, a chi sa mai me. Ai playboy finiti e anche per me. A chi si guarda nello specchio e da tempo non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa, a chi ha lavorato, stato troppo solo e va sempre più giù. Faccia che ho stasera, dedicato a chi ha paura e a chi sta nei guai, dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai. Per chi ti vuole una volta sola e poi non ti cerca più, dedicato a chi capisce quando il gioco finisce e non si butta giù. Ai miei pensieri, a come ero ieri, ma è anche per me. Finire qui, manca giusto un'emozione, dedicato all'amore, e lascia che sia così. Ai miei pensieri, a come ero ieri,
era Ivano Fossati che si cantava la sua dedicato, resa celeberrima dall'interpretazione di Loredana Bertè. ed altri pregiati interpreti. Alle 14 aggiungo il posto a tavola per Domenico Guarino, parleremo di giornali, giornalisti, giornalismi e giornalismo indipendente. Mentre da venerdì di Repubblica trovo la notizia, insomma parlo di energie alternative, pare che puntare troppo sull'eolico potrebbe far riscaldare ancora di più la terra. Questo perché la proiezione per i costi dell'eolico è inferiore del 40% a quella che era nel 2010, quindi costerà meno impiantare l'eolico, quindi si prevede una diffusione abbastanza prepotente. E Lee Miller, ricercatore di scienze energetiche all'Università di Harvard, col collega David Keith, ha studiato gli effetti sulle delle turbine sulla temperatura, perché pare che il problema sia di notte, che praticamente la crosta terrestre, a causa del movimento delle pale eoliche, riceve l'aria calda che altrimenti starebbe lontana, insomma la notte senza il sole rinfresca. Invece no, questo ha portato finora all'aumento dello 0,24%, cioè di quasi 30-60, un terzo di grado. Interessante notare, non lo pensavo, invece sì, pensavo che ne so la Spagna fosse uno dei paesi principe, invece no, ci dicono che l'eolico oggi copre il 5,6% della produzione mondiale di elettricità, va bene, questo è il dato che mi ha stupito. L'Italia è il primo paese europeo nella produzione di energia eolica e il secondo dopo l'Austria. Qua non so quanto effettivamente sia diffuso, mi pare un po' si siano comunque persi dei decenni interi, ecco.
Come on, let's take a drive. Come on. So take your seat and hold on tight. Let's drive. Come on. Just keep on moving forward on this.
di Allergies in questo brano con Ease of Fitzroy. Il pezzo si intitola Let's Drive. E mi scrivete: la cosa che hai detto è sbagliata, l'Italia ha poco eolico e prima in Europa per idroelettrico. Mi fate anche un link su, dunque, la statistica sulla situazione eolica in Italia è sbagliata, ho scritto, l'ho trovata stamani su Venerdì di Repubblica, e mi fanno il link a Wikipedia che comunque ha i dati fino a dicembre 2017. Poi devo dire che non ve l'ho raccontata tutta, perché quando ho detto che è il secondo dopo l'Austria, lo è per il peso dell'eolico sulla sua produzione totale di energia elettrica. Comunque sì, come pensavo, dunque, la capacità di produrre energia eolica in Europa vede la Germania al primo posto, la Spagna al secondo, e qua vi leggo la classifica al dicembre 2017 che trovate anche voi su Wikipedia. Prima la Germania, seconda la Spagna, terza l'Inghilterra, quarta la Francia, quinta l'Italia e l'ultima è l'Islanda. Vabbè. L'Islanda sfrutta altre cose naturali che c'hanno solo loro, è il nuovo posto. Quest'estate almeno 10 persone che conosco mi hanno detto: vado in Islanda, sono stato in Islanda, andrò in Islanda, bellissimo. Ok, avevo pronto un altro pezzo, a dire la verità, yes. No, qua. Dunque, devo subito dire che la notizia che ho dato venerdì, cioè che Google, insomma, ha annunciato con una mail molto in ginocchio sui ceci e con la cenere sul capo a tutti e tutte le dipendenti, che non tollererà comportamenti lesivi dell'integrità della persona, insomma, basta con queste mani lunghe, evidentemente, e chissà cos'altro è successo. Perché le dipendenti di Google Mondo, pare abbiano iniziato quelle di Singapore, sono scese in piazza contro i mega risarcimenti, tutto scatenato dalla inchiesta del New York Times, dove si era scoperto che, ok, quelli di ora stanno andando a casa così, a zero liquidazione, a zero bonus, a zero, proprio da un giorno all'altro, basta, te ne sei a casa. Ma si parla di mega dirigenti degli anni di addietro, insomma Rubin, che poi è quello che ha, non so se è giusto dire inventato, insomma, ottimizzato il sistema Android, quindi per l'amor di Dio ha fatto anche roba, no? Però ciò non toglie. Insomma, lui se n'è andato, accusato di molestie, se n'è andato, ma pare che gli abbiano dato 90 milioni di euro di buona uscita. Insomma, è un po' questo il tema. Il tema che vede le dipendenti in piazza. Sono la Hypnotic Brass Ensemble, il pezzo si intitola Brass in Africa, e ci tengo all'Africa, non la conosco, non posso dire di conoscere l'Africa, però insomma ci tengo, così vicina, così lontana. E in più in questi giorni mi hanno segnalato un'altra risorsa che mi sento di condividere. Dunque, si chiama TED, TED.com, Ideas Worth Spreading, cioè idee che vale la pena diffondere. E TED è un no profit ed è devoto alla circolazione delle idee, usualmente in forma di discorsi brevi ma intensi, massimo 18 minuti di durata. Hanno iniziato nel 1984 come una conferenza dove la tecnologia, il divertimento l'abbigliamento, il design, quindi technology, entertainment, design, e da qui il nome TED, quindi è un acronimo, diciamo, dove appunto i temi erano questi. Però va detto che a oggi copre praticamente tutti gli argomenti, dalla scienza al business a temi globali. E allora, un veicolo costruito in Africa per l'Africa, perché credo, no, non voglio fare quello aiutiamoli a casa loro, no, però è anche importante che possano iniziare a pensare di fare le cose per loro, anche perché credo il parco di macchine circolanti sia scassoni che qua in Europa non vogliamo più. E allora c'è questo video, lui è Joel Jackson, che vuole ripensare il trasporto attorno ai bisogni del consumatore africano. Allora ha progettato un SUV, che se mi chiedete ti piace il SUV, non è la domanda giusta, perché come sempre dipende quanto è adeguato a dove deve stare un mezzo, ma qualunque cosa. Quindi sì, ha un SUV abbastanza robusto per percorrere lunghi tratti di terreno irregolare e abbastanza economico da essere alla portata di chi ne ha più bisogno. Insomma, la sfida è aperta per la mobilità e la manifattura in Africa. Nel frattempo, Cross the Tracks.
a light, a light that shines on me, yeah, yeah. And all my friends and family would agree. Hey, look, it's over you, it's shining brighter still. Hey, man, it's overdue, but it's your spotlight still. Everywhere.
Il Rock Contest compie 30 anni. Vieni a scoprire oggi la musica di domani. Sul palco del Glu, martedì 6 novembre, l'Opera di Amanda, Rooms by the Sea, Lead to Gold, Ledera, Metz e Listrea. Ingresso libero e votazione di pubblico e giuria. Martedì 6 novembre, 21:30, quarta eliminatoria al Glu Alternative Concept Space, via Manfredo Fanti 20, Firenze. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con Comune di Firenze e Regione Toscana, sponsor SIAE, sponsor tecnici Audioglobe, Sam Recording e Dofix Guitar Effects.
Controradio.
Le 14:03, aggiungo il posto a tavola, ben trovato a Domenico Guarino.
Buongiorno.
Buongiorno, buon pomeriggio.
A noi che non facciamo
un po'
ponte,
lavorativi, un po' no. Questi di qua davanti a noi sono tutti
voi,
via. Sì,
tutti
è tutto
via.
Chiuso,
anche
è tutto spento. È vero, è vero.
Capito?
va bene così.
Qui, ma noi perché in fondo ci piace stare con il nostro pubblico, diciamo la verità. 366-260-155 per tutti voi che volete partecipare a questa bella tavolata. Oggi, Marta, parliamo di un tema bello peso.
Ma peso soprattutto mi pare attuale, perché veramente dappertutto un po' nel mondo c'è un po' questo andazzo che non si capisce proprio bene l'importanza della pluralità, devo dire, anche dell'informazione e anche del lavoro dei giornalisti. E tu mi hai segnalato subito.
Sì, perché c'è questo sketch che mi era un perso, anche se in realtà è dentro la discussione di questo momento, che è andato in onda, se non sbaglio, qualche sera fa a 8:30
con la
Lili Gruber,
certo.
Tra il ministro della giustizia Bonafede, la medesima Gruber, poi credo ci fosse anche Valeria Golino e Massimo Giannini, di
giornalista di Repubblica,
il
direttore
tema,
di Radio Capital. E
il tema naturalmente
c'era...
il rapporto tra la politica e il giornalismo, no?
Ecco.
Perché sappiamo un po' teso in questo momento. Sentiamo un po'.
E questa è Bonafede del Movimento 5 Stelle.
Il ministro.
Che fra le tante cose dice:
davvero ciascuno fa informazione come vuole, a me è stata espressa semplicemente un'opinione personale.
Okay,
e lo espresso.
Rapido, ministro. Posso dire, in questo caso, ministro, mettere la fotografia di una manifestazione che succedeva a Roma.
Nella pagina,
è normale.
Ci mancherebbe,
che,
è come
perché
se
era regionale. Era
della copertina.
Allora, vogliamo lasciare spiegare a Massimo Giannini?
Guardi, io penso questo, ministro. Intanto, un governo che si arroga il diritto di spiegare perché i giornali perdono copie senza sapere nulla di come funzionano i giornali e di come funziona il mercato dell'editoria, secondo me è un pessimo segnale democratico. Lo sa chi è che attacca i giornali? Bolsonaro, il nuovo
Bolsonaro,
per esempio.
Bolsonaro.
Questo appunto è Giannini che parla, sì. E difende il lavoro.
Il tema è interessante, no? Il tema è sempre il solito: il rapporto tra il potere costituito e l'informazione. Cosa significa essere indipendenti? Quanto la politica non deve entrare nel giornalismo e quanto il giornalismo non deve entrare nella politica? Perché poi va capito anche in che modo
tu
i giornalisti.
Tu sai che già per me è incomprensibile come ci possa essere le quote dei partiti nella TV di Stato. Perché io sogno una TV alla BBC, dovrei essere inglese e avere come TV di riferimento la BBC, che è un'industria indipendente che ha raggiunto un livello inaudito anche negli anni, quindi si sostenta da sola con produzioni che vendono poi alla fine ovunque veramente, e riesce veramente ad essere indipendente, quindi vedi cose che qua te le sogni.
Però c'è una cosa anche da dire, c'è un po' un mito di questa oggettività anglosassone, perché se ricordi, all'altezza della guerra dell'Iraq la BBC dovette chiedere scusa perché aveva avuto il mandato di rendere più sexy, veniva detto, i servizi che riguardavano la possibilità di scendere in guerra contro l'Iraq. Quindi chi è innocente scagli la prima pietra.
Certo.
Io dico subito la mia: io sono della teoria che l'oggettività non esiste, che il giornalismo è sempre tra virgolette politico, e quello che io chiedo e mi piacerebbe il pubblico chiedesse a un giornalista è l'onestà intellettuale, non tanto l'oggettività.
Coerenza anche.
Sì, cioè nel senso devi valutare quello che fai nel medio periodo, perché a me non piacciono i giornalisti che si ergono a tribunale politico, no, come alcune volte capita, così come non mi piacciono i politici che si ergono a tribunale giornalistico, no? Dovrebbe essere un rapporto virtuoso che secondo me saltato un po' in questo momento, ma come era saltato già in momenti precedenti. In Italia è sempre un po' problematico. Tu hai detto la RAI, no? In effetti i partiti non dovrebbero più contare niente, perché c'è stata una riforma che ha sganciato la nomina dei vertici RAI dal Parlamento, e viene fatta in maniera, diciamo, più equilibrata con il governo, no? Che è un'espressione che dovrebbe essere più neutra, tra virgolette. Poi in realtà non è così. Non è così, come sappiamo, così, no? Perché certo, poi alla fine. Va. Però a me piacerebbe i nostri ascoltatori ci dicessero 366-6260-155 da che parte stanno. Cioè, se è vero che i giornalisti sono sotto tiro da questo governo e quindi è giusto che siano sulla barricata. B, se i giornalisti invece devono fare il loro, e in che modo possono essere ritenuti attendibili, indipendenti, oggettivi, eccetera, eccetera. Oppure, ed è la mia teoria, se a un giornalista bisogna chiedere non tanto l'oggettività quanto l'onestà. Perché l'oggettività, io credo, alla fine
non esiste.
No, è qualcosa
per definizione,
è qualcosa,
perché comunque
puoi
filtri
tendere
con il tuo essere, la tua, esatto, cultura, il tuo uno, insomma, ci prova.
C'è qualcosa dietro a quello che dici, che fai, che racconti. Allora ti puoi sforzare nel tuo lavoro, noi cerchiamo di farlo quotidianamente qui, vi garantisco, di vedere tutte le sfaccettature.
Quello è importante, anche essere tanti, cioè il senso di una redazione, perché se no uno, esatto, fa un mono, vabbè, che insomma va anche bene, perché è espressione anche quella, però insomma, se sei
monotematico, autoreferenziale, diventi
anche
poi
un po'
c'è
nervoso.
Anche un altro tema in ultima analisi, che secondo me poi ci sono delle cose su cui è giusto che un giornalista sia schierato. Cioè, io ad esempio, rispetto ai valori fondanti della Costituzione italiana, l'antifascismo, l'antirazzismo,
certo,
io ritengo di dover essere schierato. Poi su questo non significa che evito l'interlocutore, perché quello è un altro errore, no? Far finta che l'interlocutore la
non
pensa
esista,
non esista,
o censurarlo.
Però su questi grandi temi, secondo me, anche un giornalista ha il dovere di esporsi e di mettersi in gioco, con l'onestà di dire io la penso così, e l'onestà poi di porsi col proprio pubblico di riferimento, partendo da un, come dire, sono carte scoperte, tu sai come sono, e quindi puoi valutarmi sulla base di quello.
Giusto. Tomorrow, Siamo in aggiungi un posto a tavola, parliamo di indipendenza dei giornalisti, delle testate. Qualcuno ha scritto.
Sì, qualcuno ha fatto una domandona a cui proverò, proverò a rispondere. Prima ci hanno scritto Giannini Basta, perdita di lettori e telespettatori grazie a ste bucce. Ora vabbè, mi sembra un po' ingeneroso, mettiamola forse così. Però la domandona di Giuditta è qual è la differenza tra onestà e oggettività? La vera onestà ti fa conoscere le fonti, allora anche lo schieramento diventa oggettivo in quanto permette il confronto. Questo dice Giuditta. Un po' è così. Mettiamo che secondo me innanzitutto è onesto quello che ti dice l'oggettività non esiste.
Certo,
già questo, no?
Certo.
E dirti guarda, parliamo, guardiamoci negli occhi, non esiste, non è possibile. E poi secondo me l'onestà è nel metodo.
Esatto.
È come ti
è
poni,
giusto,
ad esempio,
a noi accolto,
A noi viene chiesto spesso a controllare, no? Ci dicono ma perché questa cosa, perché quest'altra? La valutazione sull'onestà di un mezzo di comunicazione, di un giornalista, va fatto non nella singola trasmissione, ad esempio, va fatta nel periodo, no? Mettiamo il tema dell'aeroporto. Molti l'altro giorno ci hanno detto: ah, avete fatto sentire solamente il sondaggio defavorevole all'aeroporto. A parte che non l'abbiamo fatto sentire
sono
noi.
Sono mesi che si parla del nuovo, si è fatto sentire tutti, nessuno. Cioè.
Allora, su questi temi, qui l'onestà è dare la voce a tutti e lasciare all'intelligenza delle persone scegliersi e fare un'idea. Perché secondo me chi ha il chi ragiona nel senso te la racconto io come è vera, ha un po' anche poca fiducia nel pubblico, perché non è io ti devo raccontare quello che vedo e poi devo avere la fiducia del mio pubblico e capisca quello che è, perché io comunque ho un'angolazione.
E quello è l'atteggiamento.
Quello è l'atteggiamento.
E quello è l'atteggiamento che fa
sempre
la differenza,
sì,
no? Perché com'era, no, non sono io che non ho capito, sei te che ti sei spiegato malissimo. Se non capisci, no, guarda, è impossibile capire da come l'hai spiegata, cioè che poi è tutto
c'è
vero.
C'è una cosa,
no?
Che secondo
uno
me
non
è fondamentale. Chiunque, no, oggi siamo in un mondo in cui le notizie non si possono nascondere, grazie a Dio. Cioè la rete da questo punto di vista ha portato una rivoluzione vera.
Sì.
Oggi le notizie le trovi ovunque, e anzi ne trovi anche troppe, quindi il problema è discernere il vero dal
capire
falso.
Capire
però la vera questione è oggi abituare le persone a interpretare le notizie.
Sì,
è
vero.
Questo,
capire
no, cioè non deve essere
arriva
uno scandalo l'oggettività, la non oggettività, deve essere far maturare nei lettori, negli ascoltatori, negli spettatori la
un
capacità
senso critico
esatto,
tale
io posso
da
leggere
capire
anche, bravissima, posso leggere anche una cosa totalmente faziosa, però se sono preparato io il nucleo, diciamo, della notizia
la filtri, oppure
la
capire
trovo
anche subito, sì vabbè ora senti, perché magari parte da un assunto, no? Visto
esatto,
che tu la prendi per buona quella prima riga lì e poi sviluppa tutto un ragionamento, quindi dobbiamo
esatto,
e allora da ora
è
si fa che no, perché magari l'assunto è, come dire, gigante dai piedi d'argilla, si fonda su bla bla.
Esatto.
Quindi
e poi c'è la disonestà, no? Quando davvero tu falsifichi o forzi le notizie, allora lì davvero secondo me da una parte e dall'altra in questo momento c'è politica da una parte, giornalismo dall'altra, forse c'è un punto forte di frizione che andrebbe risolto con tranquillità. Cioè io gli vorrei dire ognuno faccia il suo, no? Nel senso poi,
a ogni testata, a ogni giornalista,
sì,
anzi,
anche alla
dovrebbe
politica, fai
certo
il tuo, poi le critiche ci saranno, però vorrei dire anche al giornalista fai il tuo, non ci aspettiamo che tu diventi un partito politico, insomma ce n'è anche troppi o no? Com'è?
È vero, sì, troppi partiti e pochi giornalisti? No.
No, giornalisti ce n'è anche tanti, perché poi in realtà noi siamo una categoria particolare, perché siamo, è vero, potenzialmente titolari di questo presupposto dell'indipendenza, ma poi lavoriamo in delle aziende.
Certo.
E quindi c'è sempre una frattura,
certo.
Non è come il libero professionista in astratto, perché poi comunque te il pane a casa devi portare.
Sì, ma secondo me, ora per fare un esempio, ma secondo me anche Roberto D'Agostino, che è titolare di Dagospia.
Dipenderà da qualcuno, agli sponsor.
Qualche sponsor,
allora,
magari l'articolo in più
è lì che c'è il patto tra il lettore e il giornalista, che è implicito,
capisci quale
esatto
articolo è quello che lui ha fra virgolette dovuto fare, insomma.
Bravo,
per esempio,
cioè,
cosa
che qui non capita, qui siamo veramente liberi.
Benissimo.
still away. I want you to know I was so young then. Don't wanna be on my own again.
E Charlotte Gainsbourg, allora siamo in Big Data, in aggiungi un posto a tavola e ci abbiamo un messaggio audio?
Sì, pare di sì.
Tutti i sondaggi vanno bene, ma c'è sondaggio e sondaggio. Quelli di Razzanelli?
Quelli di Razzanelli. Mettete sì, ma... un verbo nelle vostre domande.
Capisco la contestazione sul sondaggio, ma noi diamo notizie, non l'abbiamo fatto noi. Cioè, non possiamo ignorare che esista un sondaggio. Poi ognuno si fa le sue idee. Quando noi diciamo chi l'ha fatto, come l'ha fatto, peraltro abbiamo una deontologia noi giornalisti, per cui sappiamo quali sondaggi possono essere trasmessi e quali no. Lì aveva tutti i crismi della regolarità perché c'era il campione.
Di che si sta parlando?
Sull'aeroporto.
Bene. C'era. Faccio sempre il passo indietro.
È difficile dire di un sondaggio che è stato fatto secondo un metodo scientifico, una campionatura scientifica da un'azienda abbastanza nota come quella di Mannheimer, dire no, non lo trasmetto, no. Però quello che dice l'ascoltatore testimonia il fatto e poi ha ascoltato la notizia ma l'ha elaborata criticamente, che è quello che noi ci aspettiamo dal nostro pubblico, mi piacerebbe.
Ma ci stanno dicendo che ce ne occupiamo troppo,
no,
che siamo di parte.
Bambola, ah. Appunto, uno ascolta
bella,
una volta.
Espressione
no?
Fiorentina che vuol dire che quando una notizia scatena
dibattito.
Polemica, dibattito e dialogo. Esatto. A Firenze si dice partita la bambola. Bene.
È partita la bambola.
È vero.
Perché c'era questa
non dice la bambola,
stampa.
Quale? La gonfiabile? No,
no
è un
no,
modo
no.
di dire proprio. Prego.
Esatto. Hanno fatto questa conferenza stampa su questo sondaggio di Razzanelli che diceva il 65% dei fiorentini era favorevole. Noi abbiamo dato notizia ovviamente di questa cosa, è venuto fuori come se noi sponsorizzassimo l'aeroporto, ma
capito.
No di certo, insomma.
Noi,
perché peraltro nello stesso giorno avevamo 20 minuti dopo il sindaco di Calenzano che è uno di quelli che ha firmato il ricorso al TAR contro l'aeroporto.
E quindi
proprio...
non lo vorrebbe per
no,
esempio.
Esatto, lui
ecco,
era per il no.
Quindi dai ragazzi,
insomma,
anche voi, dai, vabbè, con le
vi vogliamo
pinze,
bene, ma è giusto. Allora Marta, secondo me è giusto così,
certo.
Cioè è giusto così.
No, perché anche uno magari in marasma, in momento non capisce bene da dove arriva la notizia,
certo.
Allora è giusto anche dire ma voi allora,
però,
allora
vedi,
dice, no guarda
se, quando uno dice ma voi significa la notizia l'ha elaborata criticamente,
sì,
non l'ha presa
scatenato.
Supinamente capito, quindi questo è il bello,
è
perché
il successo.
Ti sei coltivato un pubblico indipendente,
ma noi stiamo traccheggiando
perché c'è la regina del popolo che ora irrompe. Buongiorno.
Da Parla coi muri, mostra fotografica online, è un onore. Maria Paternostro, ben trovata.
Ben trovata anche a voi, un onore anche per me. Ma di cosa vogliamo parlare? Dell'aeroporto o dei giornalisti?
No, dei giornalisti, Maria.
dei giornalisti.
Cosa dicono i muri? Cosa dice il popolo dei giornalisti? Cioè, come
popolo
si schiera? Ecco, il popolo dei muri sui giornalisti. Si schiera dalla parte di chi critica i giornalisti o è a supporto dell'informazione?
Ma allora, senti, in realtà io ho trovato soltanto scritte abbastanza infamanti, tipo giornalisti terroristi,
bene.
Oppure giornalisti delle televisioni e della carta stampata complici dello sfascio dell'Italia. Quindi voi per fortuna siete esenti, no? Sembra la radio va bene.
Giusto. La radio va bene, esatto. È vero, non ci
avevo fatto caso. Forse sono giornalisti della radio. L'ha scritto Guarino.
L'ho scritto
è evidente.
Io. Ma peraltro questa cosa qui dove è scritta? Su un tovagliolo?
No, questa è scritta su un muro dell'Aventino.
Ah, perché il colore che mi hai mandato in WhatsApp mi sembrava, sai, i fogli che mettono sotto i piatti.
L'ho scritta io.
Sospettavo questo. Ma che ci fai a Roma,
gialla.
Tu?
Cosa?
Cosa fai a Roma?
Ah, oggi niente.
Ah, ok. Ponte.
Bene, ieri hai fatto. Via, dici qualcosa.
No. Faccio cose e vedo gente.
Bene.
Capito.
Va bene, allora dacci altre chicche da questi
muri. Altre chicche da questi. No, queste però sono più scanzonate.
Dai, ecco.
Ti avverto. E queste sono, diciamo, personalizzate su alcuni giornalisti. Allora, se dovessi scegliere tra te e Scanzi, sceglierei la droga.
Tra, male, tra me e Scanzi, dici?
Tra te e Scanzi.
Tra Guarino e Scanzi.
Che è dedicata al Guarino?
No, no, non lo so, non lo so.
Va bene, vai avanti.
Poi, Lilli Gruber non mi sei mai piaciuta.
Ah, neutro.
Poi ne ho un paio, secondo me sono veramente dei chicche, su Marzullo. Marzullo va fortissimo.
Fimuri, vai.
Patate al forno, rivoluzione Gigi Marzullo.
Non l'ho
capita. Le patate al forno, nemmeno io, però mi piaceva l'idea.
Però è bella, sì, sì.
Patate al forno, rivoluzione Gigi Marzullo.
Sì, che lui è un po' patatoso, no? C'ha questo atteggiamento un po' flaccido, no?
Vero.
È il ciuffo fonato da 50 anni di spazzole tonde. Vabbè, di
che poi una volta era un giornalista serio, lui Marzullo.
Certo.
Ma voglio anche dire che è uno dei pochi che c'ha un programma di cinema, sì. Cioè alla faccia che siamo
alle
uno
3
dei
di
paesi
mattina,
del
no?
Cinema. Ma capisci come viene trattata una delle arti che invece sarebbe come sì. Dire ossigeno per l'Italia, cioè stanno ancora tutti celebrando giustamente il genio di Fellini, cioè ci sta essendo le ricorrenze, poi già Rimini, insomma l'estate scorsa, niente.
Peraltro la BBC ha fatto una classifica proprio in questi giorni con i 10
esatto.
Film migliori in lingua non anglofona e Fellini ne piazza 2, tra i primi 10 di cui Ladri di bicicletta al secondo posto. No, La bicicletta non è di Fellini. Al quinto posto credo ci sia
8 e mezzo,
sì.
Grazie,
esatto.
Brava.
Maria, ne hai un'ultima di scritta?
Appunto, vi lascio sempre un Marzullo, però una domanda. Dovete rispondere voi o gli ascoltatori?
Vai.
È questa. C'è vita dopo Marzullo?
Sì. Io rispondo senza pensarci.
Io non lo
so, Ci
io
scrivono
so.
Subito Marzullo, inguardabile da tutti i punti di vista.
No, ingeneroso, ingeneroso, ingeneroso. Ciao Maria, grazie, torna presto, ti aspettiamo.
Va bene,
ciao,
a ciao. Voi.
Ciao, buon fine
ciao.
Settimana.
Ciao. Siamo alle porte, sì. Ultimi minuti, sì. Ultimi minuti, ci scrivono effettivamente.
C'è vita nonostante Marzullo e compagni, mica è solo.
No,
in effetti.
Certo.
Però andando in onda così tardi, secondo me è un po' di ragione sul fatto che dopo non c'è vita, c'è solo sonno, c'è postanzo. C'è
no,
vita in sonno.
Vabbè, ma mica è la TV degli inizi, che i programmi iniziavano al pomeriggio forse, prima c'era il vaso
come no?
Dei fiori,
ma come
facevano
no?
Le prove colore.
Sì. Che poi invece d'estate cominciavano la mattina, allora tu ti svegliavi e c'era
la
TV. Il film western. Che
tanta roba. Se no i film con Alain Delon mi ricordo.
Sì, però io guardavo i western.
No, io no. Non ho mai capito i western.
Io adoravo gli indiani.
Vero, vero, facevo l'indiano a ricreazione.
Vedi, ma tanto alla fine.
Sì, avevo la passata di tessuto, me la mettevo a passata per andare a scuola e poi me la mettevo a coscissa all'ora di ricreazione.
Ma vuoi scommettere
e si
che
abitava
se chiediamo
in Mugnone.
A Controradio tutti, per chi facevano il tifo tra indiani e cowboy alla fine, tutti.
Ma no, c'erano quelli che anche a carnevale erano sempre vestiti da sceriffo.
Ma non, alla fine non sono venuti qui.
Ah, può essere,
secondo me a Controradio c'è tutti i fan degli indiani poi alla fine.
Bene, in mente Bimbetto Scarmanato dei Gatti Mezzi, dove appunto lui era un disgraziato da bambino, proprio una teppa, proprio un giamburrasca all'ennesima potenza, e poi lo mandano a un collegio, insomma, e poi riga dritto.
E anche lui faceva l'indiano. Va bene, ma
forse lo sceriffo.
Allora,
faceva.
Il tema naturalmente era molto alto, per cui insomma, mi ha fatto piacere che qualcuno si sia irretito. Riflettete su questa vicenda della
insomma
non chiedete oggettività. Chiedete oggettività, non esiste.
Voglio anche dire che anche Repubblica chiede il sostegno. Se tu, io che sono sempre su Repubblica.it, è proprio come dire, è il paradigma del sito per me, inizio da lì per il giro e torno sempre lì, ma loro quando apri l'articolo poi lo dicono, noi non siamo, cioè siamo indipendenti, cioè, anche loro chiedono il supporto,
certo,
ti chiedono di abbonarti,
certo,
ti chiedono di fare la donazione.
Il concetto di indipendenza è diverso dal concetto di oggettività. Indipendenza è, significa tante cose, innanzitutto indipendenza economica, e quindi io credo sia giusto, come noi con il Controradio Club, chiaramente più spazio hai di persone che credono in te e ti finanziano, è meglio puoi muoverti sui terreni dell'indipendenza. Ma indipendenza è una cosa, oggettività è un'altra, e secondo me oggettività in astratto non esiste. Per dire, no, e chiudo, anche la cronaca nera, una volta si diceva vabbè c'è un omicidio, pensa solamente a tutti i programmi che sono nati sulla cronaca nera, no? Cioè, e allora se li guardi capisci che anche un fatto di cronaca che sembra assodato ci sono 25
modi di raccontarlo
e 25 teorie.
Benissimo. Quindi, verissimo. Grazie, andiamo via, abbiamo fatto l'ora, le 2:30.
Davvero,
buon fine settimana.
Anche a
domenico,
te Marta,
noi ci vediamo lunedì, ma tu sei in onda alle 18:30.
18:30 senza sconti, peraltro io sono di corvée anche in fine settimana.
Quindi
va bene,
ci sei, quindi, buon fine settimana in onda.
ciao.
Ciao domenico. Who Knows, canta Luca Sapio accompagnato dalla Capiozzo e Mecco Band, le 2:30, andiamo via veramente, grazie per l'ascolto, fra poco Big Data in podcast, chiudo qua, fate un ottimo fine settimana, ci sentiamo lunedì alle 13 su queste frequenze, bye bye. Big Data.